Le 23 e 7 minuti, la prima puntata del 2024 di Rifredo Viola, in compagnia di
Michele Agostini,
Edoardo Brancen
e Lorenzo Cancemi. Lui non ha seguito lo schema. Va bene così. Benvenuti a tutti, benvenuti anche agli amici del Brivido Sportivo. Che da insomma, testata giornalistica, con la quale abbiamo iniziato con molto piacere questa collaborazione. Buonasera a tutti, buon ascolto a tutti. Allora, ragazzi, ci ritroviamo qui nella prima puntata del 2024, dopo aver chiuso il 2023 con un'altra vittoria, come direbbe un allenatore toscano che in questo momento allena una squadra non simpaticissima, un'altra vittoria all'insegna del Cortomuso. Esatto, perché la Fiorentina nell'ultimo impegno del 2023 al Franchi ha superato per 1-0 il Torino.
La terza vittoria di fila per 1-0.
La terza vittoria di fila per 1-0.
E naturalmente anche l'allenatore toscano poco simpatico si è fatto riconoscere, anche lui con la Roma ha vinto di Cortomuso.
Giustamente ha voluto ribadire il concetto che il papà del Cortomuso è lui. Che idee vi siete fatti, ecco, di questi tre risultati, di questi 1-0 allora, consecutivi? Che cosa significano per voi? C'è un motivo? È un caso?
Sì, no, secondo me c'è un motivo. Secondo me il motivo è la... Secondo me un atto di maturità da parte di Italiano, che si è reso conto che non sempre il suo gioco con quegli interpreti là è adatto a tutte le occasioni, perché spesso perdevi ad avere un sacco di fiato, rischiavi infortuni, duravi un sacco di fatica per non neanche riuscire a portare a casa il risultato, ma fare un sacco di occasioni da gol. Adesso invece, cercando di tenere la difesa invece che a centrocampo un po' più indietro, cercando di tenere un pochino più il controllo del risultato e far giocare anche l'avversario, ma da virgolette da grande squadra, secondo me è importante e c'era bisogno anche per far recuperare un po' di fiato ai ragazzi e comunque essere incisivi e più cinici. E quindi secondo me questo è stato fatto ed è stato fatto anche bene. Questi 3-1-0 sono un po' diversi l'uno dall'altro. Secondo me il migliore tra tutti è stata la partita col Torino, dove davvero hai fatto un 1-0 gestendo la partita da grande squadra. Gli altri ti è andata anche un po' bene e dovevi ancora prendere le misure. Ora secondo me ha ingranato.
Quindi anche una migliore gestione delle energie probabilmente.
Sì. Okay. Voi che ne pensate?
Miscia.
Allora, sì, tutti stesso risultato e comunque andamenti diversi. Sì, ora io più che altro volevo analizzare più che l'ultima partita l'andamento degli ultimi mesi, perché non è stato un andamento brillante come lo è stato a inizio anno. Però l'idea che mi sono fatto, come dicevo un po' anche settimana scorsa, è che Vincenzo Italiano abbia ridato un po' di benzina, riappesantito un po' le gambe per avere benzina a fine gara, per arrivare a fine gara con più benzina delle gambe degli altri. E questo si è visto un po' anche nella partita col Torino, primo tempo, dove abbiamo un po' atteso, abbiamo anche subito, abbiamo sofferto, e poi nella ripresa è venuta fuori questa maggior benzina, oltre a un tasso tecnico non di molto ma un po' superiore, e questo ci ha portato poi al colpo di testa vincente di Ranieri, che ragazzi sta diventando sempre più un baluardo, sta diventando sempre più un bomber anche lui, un po' come il Cino, e sta diventando uomo spogliatoio e in parte anche uomo simbolo di questa Fiorentina. Lui che era praticamente dato per ceduto, esubero
a settembre dello scorso, cioè dello scorso anno, della scorsa stagione, era con un piede fuori alla porta del progetto tecnico.
E invece vedi, questo sta a vedere che,
ma a parte il gol,
a volte ce l'ha in casa,
ma a parte il gol, io c'è da sottolineare anche la prestazione, perché comunque si è speso, ha rincorso l'avversario, ha preso un giallo, speso bene in una situazione pericolosa, c'è stato anche furbo, attento nella partita, non c'è stato solo il gol, c'è stata tutta una prestazione preparazione, ha fatto un po' secondo me il quarta, ha fatto un po' anche quello che ha fatto in Conference League, insomma ha fatto la differenza sia in fase difensiva che poi in fase realizzativa.
Sì, sono d'accordo con le analisi che avete fatto. Viene anche da aggiungere, tre indizi fanno una prova alla fine, no? Mm-hmm. È una squadra che
tre indizi fanno il corto muso.
Fanno il corto muso, sì, quello che volete. È una squadra e un allenatore, aggiungo anche, che hanno, diciamo, preso le contromisure in un momento propizio per la stagione. E aggiungo anche un dato, perché è bene ricordare che la scorsa stagione, soprattutto negli ultimi mesi, veniva ricordato questo dato, ovvero che la Fiorentina aveva un difetto, ovvero quello di, nonostante subire poche occasioni da gol dalle squadre avversarie, in quelle poche occasioni da gol l'80% delle volte la Fiorentina prendeva gol. Questa volta mi sembra che l'andamento sia diverso, mi auguro che insomma continui ad essere diverso in questo modo, e per me tra i vari meriti di questo miglioramento, oltre a esserci la firma di Pietro Terracciano, c'è anche la firma di Savorani, che è il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina da quest'anno, e i risultati si vedono. Si vedono sia con Terracciano che anche con Christensen, perché
sono migliorati nella partita, tutte e due.
Nella partita col Parma, insomma, è stato decisivo, e non mi riferisco tanto ai balletti sulla linea di porta contro il Parma
ma secondo me sono
anche belli, sì, certo, e si è visto. Faccio un esempio: l'occasione che ha avuto il Torino nel primo tempo con Lazaro, che è andato a tirare da buona posizione, anche da distanza abbastanza ravvicinata, che ha visto la respinta di riflesso di Terracciano, è un chiaro segnale. Io non so se l'anno scorso quella palla lì
l'avrebbe respinta così,
non lo so, però è chiaramente un episodio preso a sé, però insomma sono tanti episodi adesso che mi fanno pensare che la mano di Savorani, insomma,
c'è stata la partita col Verona, mi pare, con l'Udinese,
col Verona ha parato il calcio di rigore, ma non solo.
Sì, prima aveva fatto la mezza frittata,
certo,
poi.
Certo.
Era partiti male portieri,
e poi si è riscattato.
Anche noi ci eravamo espressi non bene sull'operato dei portieri a inizio stagione. Adesso davvero, se continua così, ripeto insomma, Non ribadisco assolutamente ciò che disse a inizio stagione, perché chiaramente il lavoro è stato fatto e hanno preso entrambi fiducia, ed è una sicurezza in più avere un portiere, fa bene a tutta la squadra, soprattutto alla difesa.
E la Fiorentina, con questa vittoria, la terza consecutiva per 1-0, ha superato in classifica il Bologna che ha perso 3-0 a Udine, che si ritrova a meno 3, Fiorentina si ritrova a meno 3 dal Milan, al quarto posto. Io, ora, qui ci sarebbe da tirare in ballo gli esperti, però credo che l'ultima volta la Fiorentina, insomma, sia stata in questi posti. Io credo sia stata l'ultima Fiorentina quella di Paolo Sousa, quando fummo primi per qualche settimana. Credo sia stata l'ultima volta.
Quella ancora meglio a livello di risultati. Ora di gioco non lo so. A livello di risultati è ancora meglio.
Sì. E fa un bel effetto, devo dire. Insomma, ritrovarsi al quarto posto, quasi al giro di boa, perché per chiudere il girone d'andata manca solo la prossima giornata, ci vedrà
sicuramente chiuderemo il girone d'andata davanti a Lazio, davanti all'Atalanta, davanti
alla Roma.
Però ci vedrà
un bel girone d'andata, mi pare.
Sì, assolutamente, ottimo. Assolutamente un ottimo girone d'andata, che male che ci va ci troverà al quinto posto.
Esatto.
Insomma,
che
voglio dire,
messo la firma io inizio campionato.
Sì, esatto. Ci stavamo chiedendo se la Fiorentina avesse accorciato il gap con quelle 6-7 squadre che aveva davanti, e al momento si ritrova, non solo si ritrova tra il quarto e il quinto posto, ma in compagnia di un'altra squadra che in quelle grandi non c'era, che è il Bologna, e quindi la Fiorentina tecnicamente insieme al Bologna si è messa dietro Roma, Atalanta, Napoli e Lazio.
La rinascita, insomma, degli Appennini.
La rinascita, siamo Radio Mugello, quindi trionfo totale.
Siamo proprio nel mezzo tra Firenze e Bologna,
giustamente. Come si fa? Trionfo totale.
Sì, sì, sì.
Dicevamo, a proposito di Appennini, anche se siamo un po' più su, questo weekend si chiuderà il girone d'andata con, mentre Misha sta muovendo il microfono in maniera
rumorosamente
che si sente,
si sente, si chiuderà quindi il girone d'andata con la trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo,
contro gli alieni,
contro un Sassuolo, almeno sui risultati, un Sassuolo in difficoltà.
C'è Berardi?
C'è Berardi?
Avrà delle difficoltà di Sassuolo.
C'è Gigi?
Mi fido sempre poco.
No, quello è vero, perché il Sassuolo è quella squadra veramente strana che, nonostante la posizione insomma traballante in classifica, quella classifica, quei punti che ha, li ha costruiti vincendo contro l'Inter e contro la Juventus. Quindi già solo per questo, ecco, bene non prendere sotto gamba questo impegno.
Dipende
.
Se Berardi l'ha in giornata.
Dipende solo da Berardi, cioè
dipende dalla Fiorentina,
perché
dai.
Dipende dalla Fiorentina, dipende da Berardi, potrebbe anche dipendere da quell'Orienté che non si è ben capito se rientra nell'orbita del mercato di gennaio della Fiorentina oppure no.
Ma a parte che è un...
Ma Berardi c'entra nell'ottica,
non credo.
A parte che è un nome che non mi scalda gli occhi, non mi fa... Allora, poi magari si piglia tre gol dall'Orienté, però non è lui il giocatore che mi fa paura, è Sassuolo, ecco.
No, però quindi non ti scalda il cuore, cioè se ti proponessero uno, vi proponessero, perché se proponessero uno scambio, faccio un esempio, Iconé Laurienté o Sottile Laurienté,
per me no.
Per te no.
Anche per me, sai, davvero, cioè non lo so, forse sarà l'abitudine, ma no. Io voglio dare via Mandragora, è questa secondo me la cosa che voglio ribadire anche questa settimana, dopo averlo già detto settimana.
Salutiamo scorsa. Rolando Mandragora,
speriamo di salutarlo. Beh, no, vabbè, naturalmente si dice in un contesto di prestazioni, non giudico assolutamente lui come persona, ma a livello di prestazioni secondo me non è che vorrei vedere andare via. Io spero ancora, a me era piaciuto tanto in tante occasioni con lei, io spero ancora che possa darci di più.
Lo sai, io ho buone sensazioni per il Sassuolo sui Conè, perché secondo me ha voglia di riscatto.
Ce n'ha bisogno, sì, perché aveva fatto un po' di tempo fa, nemmeno troppo, delle buone prestazioni, poi andava un po' in accalare, adesso ha bisogno di ripartire. Secondo me la sfida col Sassuolo è fattibile, portarsela a casa, veniamo da un momento buono e non c'è motivo di credere che si possa interrompere, ecco, da un momento all'altro. Quindi mi auguro davvero che tutto vada secondo i piani e tutto vada bene. E poi non lo so, ora se si deve parlare direttamente del mercato di gennaio, magari faccio anche altre considerazioni, se no
Ma possiamo anche già iniziare, perché poi alla fine insomma abbiamo parlato della partita col Torino. Quello che potevamo dire sulla gara contro il Sassuolo l'abbiamo detto, nel senso si scenderà in campo quantomeno con la volontà non solo di vincere ma di dare continuità ai risultati, e si sta parlando anche di mercato, visto che abbiamo iniziato con Laurienté. Che idee ti stai facendo su questo mercato di gennaio?
Ma allora, la Fiorentina dà sempre un po' la sensazione di essere un po' fuori dalle conversazioni anche di mercato che vengono fatte in generale. C'è una squadra al quarto posto, ma ne senti parlare un po' poco. Un po' perché forse già ne avevamo parlato in altre occasioni, durante l'estate e anche durante l'inverno scorso, del fatto che forse un po' la Fiorentina facesse apposta di muoversi un pochino tra le ombre. E poi ci sono anche dei meccanismi di societari che ti rendono il mercato un po' più lento, e che è una cosa che forse ne stavamo ragionando prima io e Michelle in macchina, può aver danneggiato a volte alcuni affari per la Fiorentina, ovvero comunque c'è il direttore sportivo che non ha completa libertà, non c'è totale fiducia, diciamo, nei suoi confronti, si deve sempre rifare alla dirigenza prima di dire sì, ok, questo lo prendiamo. Quindi a volte questo un po' rallenta le cose. In altre società questa cosa non avviene, e vedi delle squadre che in classifica sono messe come te anche un po' peggio, e però si fanno più sentire nel mercato, azzeccano un po' più colpi e non, perché magari hanno forse un po' più di libertà i direttori sportivi e sono naturalmente sono bravi.
No, quello volevo dire io, che stava un po' analizzando Edoardo, è un discorso proprio di struttura. Prendi magari, che ti posso dire, che si diceva prima, Sabatini, gli dai pieno potere, gli dai un budget e lui ha pieno potere e fa un po', fa e disfa un po' quel che vuole. Nella Fiorentina mi pare che per scegliere un giocatore deve passare prima da Prade, poi da Burdisso, poi da Burdisso deve passare a Barone, da Barone passa a Italiano e da Italiano passa a Commisso, che è il capo che è assoluto e decide poi e ha l'ultima parola. Insomma, diventa un po' complicato poi accontentare tutti, quello che voglio, questo che voglio dire. Magari insomma si rischia di perdere un po' quel tempismo che serve magari per arrivare in fretta al giocatore che ti serve.
Ecco, e per accontentare, passatemi il termine, per accontentare i tifosi per questo mercato di gennaio.
I tifosi sono incontentabili.
Sì, no, va bene, lo so. Ora, il tifoso di per sé sogna sempre, quindi quello che arriva magari c'è sempre quello e dice voglio sempre di più. E giustamente, no, da una parte è anche giusto così. Però quale giocatore potrebbe accontentare, no? O quali giocatori? Perché poi alla fine si è anche parlato di più rinforzi durante questo mercato di gennaio, non tanto perché la squadra lo necessiti a livello di organico, ma anche perché quella classifica, aspetta un secondo, sì, anche sì, perché questa classifica ingolosisce, no? Ingolosisce, certo, non solo la piazza, ma sono sicuro che ingolosisce anche Italiano e anche, credo, voglio augurarmi la dirigenza. Quali possono essere secondo voi quei giocatori che...
Io ti do tre nomi difficilmente prendibili perché abbastanza costosi, però sono tre nomi che secondo me questa Fiorentina con questi tre nomi, non ti dico va in Champions League, ma non, oltre ad andare in Champions League ti porta a casa anche un trofeo. I nomi sono Teat, Kubo e Sesko, i miei tre nomi.
Allora, su Teate se ne è parlato già quest'estate, scusatemi il gioco di parole, la rima quasi poetica. Teate potrebbe essere un nome che fa al caso nostro, nel senso anche per motivi d'organico farebbe sicuramente comodo. Vi posso così dire che su Teate si sta muovendo la Roma, oltre alla Fiorentina voglio augurarmi, però ecco, Teate secondo me c'è una base di potenzialità, cioè un minimo di interesse, dici? Sul giocatore secondo me,
cioè,
qualcosa
del giocatore o sul giocatore, scusami,
per entrambi secondo me c'è un qualcosa che sta bollendo in pentola su Teate. Poi su Kubo è imprendibile perché la realtà, no,
ma anche Teate, se cose sono queste, lo vedo abbastanza difficile. Sesko poi non ne parliamo. Sesko penso sia in orbita Chelsea, se non ho capito male.
Può essere, secondo me.
Ti ho dato tre nomi che con quelli vai sul sicuro e vai. Poi è chiaro. Sapete, io due anni, anche tre, che dico di prendere Lucca, e ora Lucca sta iniziando a far vedere quello che vale. È un altro nome che io al posto di Nzola prenderei. Ora,
già
i nomi fatti non li conosco, i nomi fatti sui giornali non li conosco, ma tanto voi tranquillo che i nomi fatti dei giornali poi alla fine
non arriva manco mezzo.
Poi alla fine spunta il nome che viene preso, spunta all'ultimo e non se l'aspettava nessuno, perché
comunque
la Fiorentina ora lavora così,
il nome
giustamente.
Per adesso sui giornali il nome che rimbalza di più nei riguardi della Fiorentina è quello di Cyril Ngonge.
Ngonge del Verona. Verona che però ha sparato alto al momento, vorrebbe 15 milioni. Verona, tra l'altro, un asse interessante perché, ad esempio, quest'estate c'è stato la... In realtà nemmeno, perché è andato a parametro zero Saponara al Verona. Noi dal Verona abbiamo preso Barak. C'è anche l'interesse, c'è anche quello,
cioè, sul mercato, c'è guarda, non gemellaggio,
no, ma però
conta
comunque,
è giusto,
ma avete
me.
Chiesto cose che fanno un po' più contenti i tifosi, forse, non lo so.
C'è stato anche l'interesse, c'è tuttora, almeno credo, per Filippo Terracciano, difensore del Verona del 2003. Sembra che la concorrenza
sia quella. Io
sapevo
Milan, Milan o Napoli, Milan o Juve.
Milan,
infatti.
La concorrenza del Milan.
Un altro Terracciano.
Sta bello a leggere la formazione. Allora, i due Terracciano e poi sì. Bello.
Vabbè, avrebbe senso, dai. I fratelli Terracciano si devono riunire. È
ma
giusto che
no, non sono
no, era per dire, no, non sono fratelli. E, altri nomi. Allora, io dico il nome più appetitoso.
Dai, te l'hai sparato prima fuori onda, cioè, non è che l'hai dato per sicuro, però hai detto, cioè, ti sei abbastanza,
ragazzi,
sbilanciato, ecco.
Allora,
diciamo
la scorsa settimana era Boateng, quello della
due settimane fa. Si era parlato di Jerome Boateng in difesa. Oggi
tu hai parlato,
perché si fa sempre tutto di comune accordo. Ad oggi, se io dovessi andare a prendere e andare a rinforzare l'attacco della Fiorentina, proverei a portare a Firenze Boulaye Dia.
Allora,
fermo restando che c'è un però, che in tutto questo si era, diciamo, sondata l'ipotesi di un rinforzo in attacco come prima punta, considerata l'assenza di Mbalanzolà, assenza rientrata perché Nzolà ha rifiutato la convocazione,
allora,
alla nazionale, quindi resterà.
Figurati.
Io qui dico due cose. Allora, Dia può fare l'esterno secondo Italiano,
sì, ma
si saranno accordati perché comunque serve sull'esterno in teoria. Poi comunque no, cioè, rimane Nzolà, ma parte Kwame.
Sì, che è un giocatore molto pesante, la cui assenza potrebbe pesare tantissimo perché è molto duttile. Può far comodo.
Sì, e poi comunque la garra sua fa sempre comodo, l'Italiano l'ha detto spesso. Quello che mi chiedo io di Dia sono due cose: ma la Coppa d'Africa parte? Non parte? Se non parte, e se non è rotto, perché l'altro mio punto di domanda è: sta bene fisicamente? Perché se tutte queste domande mi dicono, mi portano a un esito positivo, io ti dico di perché no. Proviamoci e vediamo se sboccia definitivamente in un altro contesto.
Se tu dovessi andare a prendere Dia, secondo me dovresti avere un po' di rimpianti per il mercato estivo, perché era un nome che era stato associato tanto. A un certo punto anch'io avevo detto: ma ci starebbe bene prendere Dia, l'hanno detto un po' tutti. Non l'hai preso, ti ritrovi a doverlo prendere a gennaio.
Aspetta però, se lo prendi a gennaio lo paghi 10, penso quasi 10 milioni meno rispetto a quello.
Allora,
io penso quasi, ho detto quasi, dai.
Per quanto riguarda il discorso Coppa d'Africa, cioè come Mbalanzolà, ma per motivi diversi, nel senso che è stato convocato dalla nazionale senegalese, ma è rotto. Quindi bisogna capire se parte o meno in relazione all'infortunio.
Ok.
Perché
no,
ci
infatti
sta,
sapevo
che
non stava benissimo,
bisogna capire
rotto. Sai, a te il giocatore ti serve ora pronto, subito, se no,
sì.
Capito? Già per quanto riguarda le uscite, io starei attento al discorso Brehalo, perché potrebbe non uscire, almeno non nella prima parte del mercato.
Insomma, ci sono tanti interrogativi.
Invece sì. Brehalo mi pare venisse dato, no.
Brehalo, allora, era dato come ritorno in patria, non dico certo, ma situazione ben avviata.
E invece
poi c'è stato un infortunio sottile che si va a sommare a quello di Nico Gonzalez,
sì,
che si va a sommare alla partenza della Coppa d'Africa di Kwame. Fatto sta che, ragazzi, sono finiti, i giocatori in quel ruolo sono finiti.
Sottile, che sì, si è infortunato nei minuti finali di Fiorentina-Torino. L'infortunio pare meno grave del previsto, dovrebbe rientrare già a fine di questo mese. L'obiettivo è quello di...
Te sei così sicuro?
Sì, sì, no, l'hanno detto. Il loro obiettivo è quello di riaverlo per l'impegno della Supercoppa italiana. Quindi questo è quanto è emerso.
Peccato che Nico ti manca per la Supercoppa, Nico non ce la fa.
Nico torna a febbraio.
Forse entra a partita in corso, magari, se davvero
Nico?
forse se magari dovesse recuperare
potrebbero provarci, ma forzerebbero parecchio, perché un infortunio di quel tipo
è pericoloso,
è molto pericoloso.
Vedremo, vedremo, dai.
Cioè, poi rischi veramente di perderlo poi alla fine per tutta la stagione.
No, no, meglio, sì, certo, se...
Ok, la Supercoppa è importante,
ma... in caso soltanto se davvero fosse proprio al 100%, così.
No, al 100% però... di sicuro non ce l'hai.
No,
quello...
no. Ma infatti era... è difficile.
E quindi che succede col Sassuolo? Gioca Brehalo?
Con ogni probabilità, o la conta è molto semplice, sì. Sono rimasti in due, Ikoné e Brehalo, e giocheranno loro, io credo.
A me mi piacerebbe sapere che gli è successo a quel ragazzo, perché io, ripeto, ma sai, se poi si ritrova, ma io...
Vi dico la verità,
io ce lo vedrei bene ancora a Firenze, specialmente in questa situazione qui. Io non lo darei via. Poi
bisogna vedere se va così, poi
vediamo, ecco, vediamo se arriva qualcuno, vediamo chi arriva, come arriva, non lo so. Per ora, insomma, ancora è presto, sono i primi giorni. Per ora non vedo grosso movimento, e i nomi che vedo non mi sembrano, ecco, così così importanti da dare una svolta importante, ecco. Poi magari possono essere dei tappabuchi, ma detto tappabuchi sembra anche brutto, però il terzino destro per esempio non lo cercherei. Eviterei. Sei partito contro i terzini destri, hai comunque sempre Fierozzi, hai Dodò che ti deve rientrare, ragazzi, spende soldi su un terzino destro quando ce n'hai già tre in rosa, mi pare un po'. Che fai, ne bocci uno? Se ce n'è già uno rotto, non lo so, mi sembrerebbe un po' un dispendio inutile di energie, ecco. Poi se mi prendono Harsdorp, che avevano detto Karsdorp,
no, Karsdorp non è
uscito, no, no, la Klosterman, scusami, Klosterman, se mi prendono Klosterman, non mi è uscito su alcune testate, ti posso dire ok, è un giocatore comunque di valore, di livello, un giocatore, è un affare, perché economicamente lo prendi in scadenza di contratto, può fare anche il centrale di difesa, anche lì un po' di bisogno ne hai. Allora ti dico ok, sono contento se mi prendo il terzino destro, però ragazzi,
c'è chi ci scrive sugli esterni il nome di Marco Grull del Rapid Vienna, quello che giocò,
Grull ci ha fatto un grullire,
Per rimanere in tema,
ci ha fatto un po' un grullire, ora però anche lì non lo vedo un giocatore
pronto
per la Serie A, per entrare subito a gamba tesa in Serie A, ecco. Poi magari non lo dicevo nemmeno di Kvara, guardate che ha fatto.
Allora, l'ultima notizia di mercato, poi chiudiamo, letta appena adesso, si parla di un interesse del Napoli per Luca Ranieri. Guarda un po', almeno si apre e si chiude parlando di lui.
Interesse adesso a gennaio?
Sì, anche io mi sono chiesto la stessa cosa, io non penso che a gennaio Luca Ranieri voglia cambiare maglia in una stagione così, no. Non penso che lui abbia intenzione, perché poi se il giocatore vuol partire, io penso Fiorentina...
può far poco,
può chiedere una cifra, perché ora insomma il giocatore un po' inizierà a valere, non ti dico cifre astronomiche, però se la Fiorentina gli offrono 15 milioni per Ranieri, insomma al tavolo la Fiorentina si siede. Io penso sia Ranieri che non abbia la benché minima voglia di lasciare la sua Fiorentina, dove non è Vlahovic, Ranieri, di lasciare la sua Fiorentina in una stagione simile, in un momento del genere. Lo vedrei difficile, ecco, di difficile comprensione.
Anch'io sì.
Poi il calcio di oggi è
anche perché
è così,
sai, nel Napoli magari va a fare cose diverse, magari non giochi tanto, magari boh, chi lo sa. Secondo me qua la Fiorentina ha più modo di esprimersi, più modo di prendere altra sicurezza, lui ha bisogno, perché è giovane, di continuare a giocare.
Insomma,
bene.
Giovane ormai.
Sì, vabbè, comunque non è nemmeno vecchio. E quindi secondo me forse magari a giugno potrebbe andare, adesso a gennaio la vedo difficile. E allora che ne pensi?
No, penso se ne parli nel eventualmente, se dovessero parlarne, penso sia un discorso per il mercato estivo. Non per ora.
Sì,
se dovessero poi riparlare, non credo che la Fiorentina si privi di Ranieri. Di Ranieri.
Ci sono anche
adesso.
Le liste, ragazzi.
Sì, sì, infatti.
Altra cosa da non sottovalutare, Ranieri è un primavera, eh? È sì. un giocatore di primavera, insomma, cresciuto nel vivaio della società, e questo è importante. Sono
molto,
giocatori,
molto importante.
Come Sottil, sono giocatori Sottil poi, perché è un ruolo
cruciale.
Cruciale, sì, dove si fa fatica a trovare talenti dalla primavera. Anche se la Fiorentina c'è anche Di Stefano, sarebbe alla Ternana, sta facendo benino. Però anche Sottil è un giocatore tra virgolette pronto, è un giocatore del vivaio, e nelle liste sono veramente molto importanti. Quando si fa calciomercato bisogna tenere conto di queste cose, perché poi si dice si vende Ranieri, si vende Sottil, ci si fa 25 milioni e si compra X. No, ragazzi, non funziona proprio così.
No.
Bene. Direi che la puntata di oggi termina qui.
Cala
al sipario su questa prima puntata del 2024. Torneremo settimana prossima.
Torneremo dopo Sassuolo, e torneremo tra l'altro veramente nei pressi della Supercoppa.
Eh sì, perché poi da lì mancherebbe una settimana. Quindi noi rischiamo di fare un esperimento il 18, perché la Fiorentina, se non sbaglio, giocherà il 18 contro il Napoli. Quindi l'orario te lo dico subito, dovrebbe essere alle 6. Ora datemi un secondo che ve lo vado subito a riprendere. Però la Fiorentina dovrebbe giocare proprio di giovedì, quindi tra due settimane. Sì, ragazzi, giocherà il 18 alle 8.
Alle 8, quindi dovremo accordarci con gli ospiti, perché
vedremo cosa potremo preparare per voi. Ecco, state collegati con noi.
Ok, va bene. E nel frattempo ci si riaggiorna settimana prossima. Ciao a tutto il pubblico di Riffredo e
di Riffredo Viola, soprattutto.
E di Riffredo Viola, un saluto da parte di
Michele Agostini,
Lorenzo Cancemi
ed Edoardo Branci.
Bravo.
Va bene. Ciao a tutti.
Ciao.